con noi da Milano Gabriele Fuga, avvocato e compagno, che è stato tra i curatori assieme ad Enrico Maltini di un libro che si intitola Alla finestra c'è la morti, è un con sottotitolo Pinelli chi c'era quella notte. Ecco, questo libro è un libro che è frutto della collaborazione di questi due compagni, è stato appena editato per i tipi di Zero in Condotta, è stato presentato per la prima volta a Milano ieri pomeriggio, ed è soprattutto un libro in cui si utilizzano per la prima volta una serie di documenti che a lungo erano rimasti nel cassetti della questura. Vi leggo una parte dell'introduzione di questo libro. Era chiusa la finestra, poi aperta la lasciaru. Questa è la citazione di una delle più celebri canzoni dedicate a questa vicenda. Dalla finestra aperta sul cortile dove giace agonizzante Pino Pinelli, il fumo esce lentamente e si intravedono dentro a quelle stanze figure diverse da quelle sin qui conosciute, figure di funzionari di alto grado venuti da Roma, che prendono la situazione in mano, come dirà uno di loro, figure che fanno indagini di cui relazionano solo il ministro dell'interno e il capo della polizia, non i magistrati inquirenti, i loro nomi, Catenacci, Russomanno, Alduzzi e altri meno noti, spuntano qua e là tra le carte che sulla strage di Piazza Fontana si sono accumulate. Ma è solo nel 1996, 26 anni dopo quel tragico 15 dicembre, che saranno chiamati a deporre di fronte ai magistrati, e anche allora nessuna domanda verrà posta loro su ciò che accadde quella notte nella questura di Milano, quando Pinelli morì. Dal 1996 le loro deposizioni resteranno chiuse negli armadi dei tribunali. Solo da poco ne sono uscite, ed è di queste, dei documenti che le accompagnano, dell'ambigua e oscura presenza in quei giorni e in quella notte di personaggi che comandano ma che si definiscono riservati, che si parla e si documenta in queste pagine. Buongiorno Gabriele.
Buondì.
Parlaci un po' di questo libro. Io allora, ho letto Al risvolto di copertina.
Sì, ho sentito. Allora, innanzitutto è bene fare un po' il quadro storico, perché gente che nel 69 aveva 20, 30, 15, dai 15 ai 30 anni, ce ne sono non moltissime ancora in giro, la maggior parte degli ascoltatori, soprattutto gli ascoltatori del movimento, sono giovani che di queste vicende hanno soltanto una memoria, se tramandata dai loro genitori o dai loro amici più grandi. Allora, 1969, situazione italiana abbastanza particolare, c'era stato l'autunno caldo, i grandi scioperi, con grosse tensioni che operai, fabbriche, e interesse non soltanto della borghesia italiana, ma soprattutto della borghesia internazionale, in primo luogo degli Stati Uniti, che tutta questa tensione venisse bloccata per evitare dei passaggi che non erano assolutamente compatibili con i disegni che erano stati fatti allora di programma per la politica. E quindi inizia quella che poi verrà definita storicamente la strategia della tensione, nel senso che veniva dato praticamente data mano libera ai fascisti di compiere una serie di attentati che già incominciano nell'aprile del 69, la fiera di Milano, anche lì al momento attribuita agli anarchici, poi dimostrato con sentenza ormai passata in giudicato che la responsabilità era fascista, fino all'escalation che si arriva alla famosa strage, la madre di tutte le stragi, che è la strage di Piazza Fontana, quella nel corso delle cui indagini è successo il dramma di cui trattiamo nel libro, cioè la morte di Pino Pinelli. Come il discorso che noi cerchiamo di introdurre con questo libro, che come abbiamo indicato nella presentazione fatta, ormai si fa tutto su Facebook, quindi anche questa presentazione l'abbiamo fatta su Facebook, questo libro è un prologo, nel senso che noi aspettiamo il contributo di gente che può ricordare, che può indirettamente aver avuto notizie e contribuire in una discussione per arrivare, forse speriamo, a un epilogo. Dico già subito una cosa importante: Infatti l'obiettivo di questo libro, al di là dell'informazione e non solo ai compagni ma anche a tutti, perché il dramma Pinelli, ad esempio nella città di Milano, pur nelle contrastanti opinioni, è nella coscienza di tutti. Cioè non c'è un milanese, quantomeno di una certa età, che non abbia un suo pensiero sulla situazione, sulla vicenda Pinelli. Quindi il nostro obiettivo, ripeto, oltre a questa informazione, è quello di vedere se per caso la magistratura, che ha riaperto 3 volte Piazza Fontana, che ha riaperto ha fatto 2 volte il processo per la strage di Via Fate Benefratelli, quella attribuita, di cui si è dichiarato responsabile Bertoli, se finalmente la magistratura, dopo la sentenza istruttoria del dottor D'Ambrosio del 1975, che purtroppo una pietra tombale sulla vicenda Pinelli, se finalmente la magistratura intende riaprire le indagini sulla morte.
Ricordiamola questa sentenza D'Ambrosio, perché molti ne hanno sentito parlare, ma uno simbolo di quella...
Esatto, la sentenza D'Ambrosio è quella sentenza che termina dicendo che Pinelli è morto per un malore attivo, che già è una cosa assurda di per sé, anche da un punto di vista scientifico, cioè perché il malore attivo è un modo mistificato per dire che si è suicidato, perché malore attivo vuol dire che il malore l'ha provocato lui. Avesse scritto malore passivo, si poteva lasciare aperto la possibilità che fosse causato da terzi il malore, ma avendo scritto malore attivo è chiaramente una cosa che non inconcepibile. E ripeto, questa sentenza del 1965, che nasce a seguito della denuncia fatta dalla vedova, da Alicia Pinelli, la vedova di Pino, nei confronti di Calabresi e di altre persone che allora risultavano, sottolineo questo allora perché poi sarà l'argomento che dirò successivamente, che allora risultavano presenti in quella stanza, il dottor D'Ambrosio come giudice istruttore aveva portato avanti queste indagini e l'aveva concluso. È stato tutto un esperimento giudiziario, nel senso che era stato costruito un manichino delle stesse proporzioni di Pino, gettato dalla finestra per vedere che tipo di traiettoria faceva, oppure lasciato cadere. Cioè è stato fatto, l'istruttore direi che è stata fatta molto bene, è il risultato che è stato assolutamente inconcepibile. Comunque dicevo, dopo questa sentenza, silenzio totale, non se n'è più parlato. Ripeto, sono state riaperte altre indagini su quei fatti di quel periodo e successivi, ma quasi che la firma di D'Ambrosio su quell'ordinanza sentenza istruttoria fosse assolutamente immutabile. L'obiettivo nostro invece è che finalmente qualcheduno ci possa mettere le mani e, alla luce di quello che già avevano in mano, ma noi abbiamo cercato di condensarlo focalizzando su quella notte, possa essere ripreso.
Dici un po' di che si tratta.
Come?
Dici un po' di che si tratta, quali sono le novità.
Esatto. Quando prima ho voluto sottolineare quella parola, allora erano a conoscenza, cioè che D'Ambrosio allora era a conoscenza di chi era presente in quella stanza, e voglio dire perché noi abbiamo, con Enrico, con questo lavoro che è durato anni, e poi vi dirò da cosa è partito, che ha avuto un grosso contributo con gli atti che ci ha dato la Casa della Memoria recentissimamente. La Casa della Memoria è questa associazione dei parenti delle vittime che ha raccolto tutti gli atti, ma tutti, dei vari processi di Piazza Fontana, della strage di Piazza della Loggia, di Piazza della Stazione di Bologna, della strage di Via Fate Benefratello, tutti questi atti condensati in un compact X, noi li abbiamo avuti appunto dalla Casa Memoria, e scorrendoli tutti migliaia e migliaia di pagine abbiamo estrapolato quei documenti che riguardavano in particolare quei 3 giorni, 12, 13, 14 e 15, 4 giorni, 15 dicembre 1969, e abbiamo scoperto, perché per noi è stata una scoperta, perché noi non avevamo avuto accesso agli atti del 96, li abbiamo avuti adesso, abbiamo scoperto che la Questura di Milano era soltanto un paravento tutte le indagini, e questo lo dice il numero due della struttura, che era l'ufficio affari riservati di Roma, diretto allora da Umberto Federico D'Amato, che il numero due, il tale Carlucci, interrogato dal giudice Mastelloni di Venezia, ha detto tranquillamente: siamo venuti a Milano il 12 sera, tra il 12 e il 13, abbiamo preso in mano le indagini, il questore e il capo dell'ufficio politico, rispettivamente Guida e Allegra, si limitavano a firmare quello che noi scrivevamo e abbiamo gestito tutta la situazione. Non dice abbiamo interrogato Pinelli, ma è evidente a questo punto. Nel momento in cui Pinelli era considerato uno dei maggiori indiziati, e nel libro spieghiamo anche come cercano successivamente di dimostrare che era responsabile, se non altro quantomeno degli attentati dell'8 agosto 69 ai treni, anche questa sentenza passata in giudicato, responsabilità dei fascisti, ripeto, quindi, e a questo punto ci è venuto il pensiero, allora non era Calabresi a interrogarlo, o magari non era solo Calabresi, perché su questo la discussione, anche dopo il recente film di Giordana, è ancora aperta sulla responsabilità attiva, sulla responsabilità morale. Su questo non si discute, perché comunque Calabresi sapeva quello che era successo e l'ha taciuto fino alla sua morte. Torniamo al discorso di chi c'era in quella stanza, che è l'oggetto del nostro libro. Allora, se a questo punto viene da Roma un gruppo di persone, sono state calcolate tra i 10 e i 15 persone, guidate da Silvano Russomanno, forse uno dei pochi ancora in vita, se questo gruppo viene a Milano, mandato dall'ufficio affari riservati, emanazione diretta del ministro degli interni, e che si relazionava solo con il capo della polizia, e appunto come hai detto tu nella presentazione del libro, non riferivano niente alla magistratura. Se questo gruppo viene a Milano per prendere in mano le indagini su Piazza Fontana, è ovvio che ha tutte le indagini, tra le indagini di Piazza Fontana c'era anche l'interrogatorio di Pinelli. Quindi noi ipotizziamo, noi non diamo verità, non siamo come Cucchiarelli che nel suo libro sostiene di aver trovato la verità, noi diciamo questa è un'ipotesi seria che ha dei riscontri, il dibattito lo stabilirà se poi è vera o no, oppure, come ci auguriamo, le nuove indagini. A questo punto, se queste persone vengono per fare le indagini sulla strage di Piazza Fontana, è ovvio che hanno gestito l'interrogatorio anche di Pinelli. E se hanno gestito l'interrogatorio di Pinelli, erano in quella stanza, non tutte 15 ovviamente, anche perché la stanza è piccola, ma i più importanti, e faccio il nome, noi lo facciamo tranquillamente, Silvano Russomanno, era in quella stanza, e guarda caso, se qualcuno se ne sarà accorto, vedendo il film di Giordana, nelle riprese che vengono fatte rappresentando la stanza di Calabresi durante l'interrogatorio di Pinelli, si vede sullo sfondo una persona appoggiata al muro, con le braccia conserte, con i baffoni, ed è Russomanno. Quindi già c'era già questa indicazione nel film di Giordana. Comunque,
assieme a una marea di balle, però.
E ci sono altre marea di balle, sì, la storia della doppia bomba, anche se poi adesso ultimamente Giordana, in un'intervista qua a Milano, c'è stato un dibattito, sostiene che, a differenza di quello che dice Cucchiarelli, che c'era una bomba fascista, una bomba anarchica, lui adesso sostiene che c'era una bomba fascista e una bomba dei servizi. Vabbè, siamo sempre nei campi della
fantascienza,
anche perché
però
la bomba era una ed era dei servizi fascisti. Le due ipotesi che fa Giordana è unica, perché le due realtà a cui fa riferimento è una sola realtà, perché la gestione era dei fascisti guidati dai servizi segreti, cioè dall'ufficio affari riservati. Ma con questo adesso voglio finire, poi magari se hai altre cose da chiedermi sul punto dell'interrogatorio di Pinelli. Se a questo punto c'erano queste persone che è apparso chiaro dal 96 in poi, quando sono stati aperti gli archivi della Via Appia, grazie all'intervento della dottoressa Pradella, pubblico ministero a Milano, che insieme al dottor Meroni erano andati a Roma, avevano scoperto questo deposito, poi dato al professor Giannulli per la perizia di tutto il materiale. Ripeto, nel momento in cui, scusate, ho perso un po' il filo perché ho parlato un po' troppo in fretta, comunque il discorso è questo: una volta trovati questi documenti e una volta stabilito la presenza di queste persone, è evidente che qualcosa di diverso da quello che ci è stato raccontato è successo in quella stanza. E appunto queste persone che venute da Roma, che fanno le indagini, che fanno l'interrogatorio, a questo punto quello che è successo poi noi non lo possiamo sapere ancora. Magari qualcheduno dei più giovani di questo gruppo dovesse essere indagato da una nuova auspicabile indagine, potrebbe parlare, come hanno già parlato i suoi capi, che però la maggior parte sono defunti. Comunque il problema è che se questa attività veniva svolta dall'ufficio affari riservati, che è notoriamente responsabile del depistamento in tutte le stragi, perché in tutte le stragi di cui abbiamo fatto l'elenco prima c'è lo zampino degli affari riservati che hanno depistato le indagini, è chiaro che non c'è da meravigliarsi che abbiano avuto un atteggiamento non proprio corretto nei confronti di Pinelli fino a causarne la morte.
Ecco, questo spiegherebbe, diciamo, molte cose sulle quali e soprattutto apre, come dire, da un punto di vista anche storico, perché al di là, voglio dire, delle esigenze che qualcuno può avere in termini di riconoscimento giudiziario, la verità storica su che cosa è avvenuto, esatto, i compagni l'hanno sempre saputa fin dall'inizio, però è interessante questo collegamento diretto tra coloro che hanno depistato, tra coloro che presumibilmente erano dietro all'intera strage, che poi si presentano ad interrogare, a cercare di incastrare gli anarchici che erano, come dire, i capri espiatori designati fin dall'inizio, a partire dalla testimonianza del tassista Rolandi.
Sì, ma allora, scusa se ti interrompo, ma c'è di più. Devi sapere, noi questo documento non l'abbiamo inserito perché non ritenevamo che fosse sicurissimo, però c'è un documento che sostiene che mezz'ora dopo la strage, cioè alle 4:30 del 12 dicembre, era partito già un fonogramma dalla questura di Milano, diretto a tutte le questure non solo italiane, dicendo che la responsabilità era anarcoide. Quindi è cosa che è assolutamente impossibile da un punto di vista di indagine, perché non puoi, dopo mezz'ora, quando ancora non si sapeva se era una bomba o era una caldaia, perché mi ricordo io ero a Milano, ero in zona perché lavoravo lì vicino, in Piazza Missori, e Piazza Fontana è abbastanza vicino, si parlava di una caldaia fino a una certa ora, dopo è venuta fuori la certezza della bomba, per cui figurati che già mezz'ora dopo si parlava di anarcoidi, e c'è di più. Noi lo mettiamo in evidenza nel libro. Il pomeriggio del 12, verso sera, adesso l'orario esatto non si sa, arriva a Roma una telefonata da parte della questura di Milano, da un funzionario, cioè uno degli affari riservati che però era all'interno della questura di Milano, tale Alduzzi, di cui si parla diffusamente nel libro, che telefona a Roma e dice che ha avuto notizia da Anna Bolena, il famoso Enrico Rovelli, che
un infiltrato, vogliamo ricordare un attimo chi era Anna Bolena Rovelli?
Sì, Rovelli era un compagno, era nel giro degli anarchici allora, perché era giovanissimo, dopodiché si è scoperto, già i compagni, adesso non mi ricordo l'anno esatto, 74 penso, avevano messo su Manita Nuova una foto, attenti a costui perché già si sospettava, ma la conferma l'abbiamo avuta nel 96 quando è venuto fuori che era assolutamente organico all'ufficio affari riservati, stipendiato, ed era una spia. Prima era la spia solo di Calabresi, poi è stato spia sia dei Calabresi che dell'ufficio affari riservati, e qui c'è un passaggio abbastanza nel suo libro, dove diciamo storia di amore e di anarchia, perché lui faceva anche lì di doppio gioco, nel senso che lui lavorava essenzialmente per l'ufficio affari riservati, lavorava anche per Calabresi, però quello che lui scopriva o che riferiva all'ufficio riservati non doveva dirlo a Calabresi. Cioè, veramente, sì, è una cosa quasi kafkiana. Comunque, torniamo al discorso di Anna Bolena. Ripeto, una volta identificato a Anna Bolena, anche qui adesso scusami, perdo sempre, è un po' l'età.
Non c'è problema, l'importante è inanellare tutti i fili uno dietro l'altro. Cioè, esatto. siamo arrivati ad Anna Bolena, al suo ruolo rispetto alla questione della strage.
Questa telefonata attribuisce ad Anna Bolena la comunicazione che i responsabili della strage di Piazza Fontana erano Valpreda e Pinelli, tant'è che quando arriva il gruppo romano la sera del 12 o il 13 hanno già in mano l'indicazione Valpreda e Pinelli, e c'è un fonogramma del ministero, che questo l'abbiamo pubblicato nel libro, che dice: fino a nostre istruzioni non fate alcuna indagine. Nel senso che dovevano aspettare ai milanesi che arrivasse i loro funzionari, quindi Russomano e Cricca, e che avrebbero fatto le indagini loro, però la questura di Milano non doveva fare nessuna indagine fino alle istruzioni che arrivavano da Roma.
Insomma, riassumendo, abbiamo una stanza nella quale si trova Pinelli, nella quale c'erano sicuramente dei funzionari provenienti da Roma e alle dirette dipendenze di Umberto D'Amato, ufficio affari riservati. Abbiamo questi stessi funzionari che, come dire, fermano, bloccano qualsiasi indagine fin dalla giornata del 12, girano fonogrammi nei quali si parla già di anarchici e nello specifico si fanno già i nomi di Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli. Insomma, era tutto già pronto, era già tutto preconfezionato. Chissà, forse anche la morte di Pino, certamente la grande energia con la quale gli hanno strappato la vita dal corpo, e questa è una cosa che ovviamente noi vogliamo continuare a ricordare, perché è l'emblema di una criminalità di Stato che si riproduce poi ogni giorno, ogni volta che un poveraccio finisce in un posto di blocco, un ragazzo annega in mare perché nessuno lo raccoglie perché le leggi del nostro paese prescrivono così, o ogni volta che qualche secondino si accanisce su un carcerato per pestarlo a sangue perché non ha accettato le regole del gioco. Non parlo solo dei compagni, parlo anche degli altri, perché la repressione, come dire, è repressione sociale. Abbiamo ancora un minuto a nostra disposizione per questa diretta. Una battuta finale.
Cioè, la battuta finale che tra l'altro tu prima hai detto che l'abbiamo presentato ieri, no, lo presentiamo oggi qui a Milano il libro ufficialmente. La battuta finale è quello che dirò anche stasera in questa presentazione. Voglio citare quanto è stato scritto da uno scrittore che tra l'altro non era vicino agli anarchici, ma non propriamente anarchico, cioè Malon, un francese che ha scritto La Comune di Parigi. In questo qua lui scrive: ecco perché la storia deve rifarsi a nome dei sacrificati, degli spogliati, degli asserviti, dei calunniati, dei martiri di tutte le epoche, e quindi noi vogliamo rifare la storia a nome del sacrificato, in questo caso Pinelli. E poi dice ancora: oramai tra i sopravvissuti la disfatta resterà sempre qualcuno per dire in faccia al mondo, ai carnefici, ai calunniatori, voi avete mentito. Quindi noi vogliamo con questo libro gridare alle strutture, allo Stato: hai mentito, continui a mentire, dici la verità sulla morte di Pino.
Grazie, grazie Gabriele, anche okay. Per la passione con la quale ci hai raccontato questa storia di ieri, ma che purtroppo si riverberà ancora oggi. Alla prossima.
Okay. Grazie a voi, ciao, a presto, ciao.
Questo libro è Alla finestra c'è la Murti, Pinelli che c'era quella notte, edizioni Zero in condotta. Gli autori sono Gabriele Fuga, che avete appena sentito, Enrico Maltini.